I quesiti sono quattro. Con il primo, i referendari vogliono togliere il limite alla ricerca sugli embrioni, rimuovendo il divieto di congelamento e della cosiddetta clonazione terapeutica, che mira alla produzione di embrioni copia per utilizzarne le cellule staminali a scopo curativo. In questo modo gli embrioni utilizzati vengono distrutti. Andate a votare pensando ai malati, dice il comitato del sì. Il fronte dell'astensione, invece, denuncia la strumentalizzazione di chi soffre e ricorda che finora nessun malato è stato mai curato dalle cellule staminali embrionali. Ascoltiamo il professor Claudio Manna, docente di fisiopatologia della riproduzione umana all'Università Romana di Tor Vergata.
Non esiste neanche ancora una malattia che sia stata tentata la cura attraverso le cellule staminali embrionali, questa è la verità.
Quindi la ricerca verso cosa si rivolge? Le staminali adulte?
Non solo queste, ci sono delle novità, per esempio staminali totipotenti provenienti da aborti spontanei, oppure ci sono nuovissime prospettive in cui, diciamo, il DNA adulto potrebbe essere riprogrammato attraverso cellule cosiddette artificiali in modo tale da produrre cellule staminali totipotenti. Quindi c'è un sacco di prospettive, ecco, non è solamente le cellule staminali embrionali.
Professore, ma allora perché si fa un gran parlare anche nel mondo scientifico di cellule staminali embrionali?
Uno dei motivi principali è che queste cellule staminali embrionali sono, tra virgolette, facili da avere, perché effettivamente se ne producono molte in tutto il mondo nei centri di riproduzione assistita, e dunque probabilmente c'è anche una ragione economica dietro l'interesse per queste cellule.
Professore, dove inizia la vita umana?
Quando i due patrimoni genetici si uniscono in modo indissolubile. Questo proprio è un dato scientifico, è un dato biologico assolutamente inconfutabile.
Con il secondo quesito i referendari vogliono abolire il divieto di creare in vitro più di tre embrioni, nonché il divieto di accesso alla fecondazione alle coppie prima di aver accertato effettivamente la loro sterilità. Intenderebbero così salvaguardare la salute della donna. Tutto il contrario per il fronte dell'astensione, che ricorda come i bombardamenti ormonali cui sarebbero sottoposte le donne rappresentano un serio rischio sanitario. Con il terzo quesito si intende cancellare il riferimento ai diritti del concepito. Secondo i referendari, questo riferimento potrebbe mettere in pericolo la legge sull'aborto, ma non è così, afferma il presidente del Comitato Nazionale di Bioetica, il professor Francesco D'Agostino.
L'embrione non ha uno statuto giuridico esplicitamente definito nel nostro ordinamento. Ciò però che viene sottaciuto sistematicamente dal movimento dei referendari è che esiste un'importantissima sentenza della Corte Costituzionale italiana, la numero 37 del 97, che venne redatta da Giuliano Vassalli, illustre uomo politico della sinistra, come tutti sanno, nella quale si affermava che esistono ragioni costituzionali per affermare che il concepito ha diritto alla vita e che il diritto alla vita del concepito nel nostro ordinamento trova un limite solo attraverso la legge che legalizza l'aborto, e quindi solo nel caso di conflitto della salute del nascituro con quella della madre.
Ed in questo non c'è conflitto con la 194, la legge sull'aborto?
Non esiste questo conflitto, perché la donna attiva la fecondazione assistita in una situazione di piena salute fisica. Io ritengo, da giurista, che sia assolutamente coerente l'affermazione dell'articolo 1 della legge 40, che dice che i centri di fecondazione assistita devono tener conto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi i diritti del concepito.
Con il quarto quesito, infine, i referendari vogliono consentire la fecondazione eterologa, puntando a far cadere il divieto di utilizzare gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente. Il fronte dell'astensione denuncia i pericoli della fecondazione eterologa. Ce ne parla il professor Antonio Maria Baggio, docente di etica politica all'Università Gregoriana di Roma.
Ci sono conseguenze sia per il bambino sia per i genitori. Il bambino ha diritto di avere genitori certi e conosciuti, invece il donatore vuole rimanere sconosciuto. Un bambino nato da eterologa, nel momento in cui deve curarsi e magari ha una malattia tale per cui il medico che gli sta davanti gli chiede se la causa della malattia ti viene da fuori o se è una cosa ereditaria, perché cambia il modo in cui ti devo curare, e questa risposta non c'è, perché il padre non si conosce.
Quale conseguenza invece potrebbe avere la fecondazione eterologa sui genitori?
Quando la coppia attraversa un periodo di difficoltà, di incomprensione, normalmente il figlio è quel qualcuno che unisce i due. Quando si è avuto un bambino con l'eterologa, il padre comincia a pensare che quel figlio è figlio soltanto della moglie e non suo. E in molti casi questi padri chiedono il disconoscimento del figlio, poi è un figlio questo che non eredita. Invece per la donna può succedere che appare il fantasma di quest'uomo che è il padre biologico del bambino che l'ha fecondata ma che non c'è.
Secondo i referendari l'astensione è diseducativa ed equivale ad un disimpegno civile, ma tutte le forze politiche a suo tempo hanno utilizzato questa possibilità. Pannella con i suoi radicali nell'85 sulla scala mobile, Fassino con i DS nel 2003 sull'articolo 18. Chi invita a non andare al voto, tra cui la Chiesa Cattolica Italiana, ma anche tanti laici non credenti, chiede che l'astensione sia attiva e consapevole per stare dalla parte dei più deboli e dell'uomo. Una possibilità, quella dell'astensione, è assolutamente legittima e riconosciuta dalla Costituzione, come conferma il preside della Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA di Roma, Giovanni Giacobbe.
Chi si astiene dal partecipare al referendum sulla legge numero 40 non è che se ne lava le mani, come si dice, o peggio ancora realizza un trucco, addirittura una scorrettezza costituzionale. Al contrario, manifesta in modo esplicito la propria posizione contraria all'abrogazione della legge, favorevole alla tutela della vita, e quindi rappresenta l'astensione una doppia manifestazione di volontà diretta ad impedire che la legge venga modificata, anche attraverso il mancato raggiungimento del quorum.
L'astensione si presenta dunque per i suoi promotori come una battaglia civile in difesa di chi non ha voce, contro la disumanizzazione della civiltà. Benedetto XVI, incoraggiando i vescovi italiani, ha detto che qui non sono in gioco interessi cattolici, ma quelli dell'uomo. Per Luca Volontè, deputato dell'UDC e presidente del comitato Non Votare, l'astensione è contrastare l'idea che l'embrione umano sia assimilato per dignità ad un vegetale o a un animale.
Ci sono tutti gli esponenti del sì che considerano gli esperimenti sull'embrione umano meno di quanto non siano gli esperimenti sui topolini o sul mais transgenico. Il principio di precauzione vale per il mais che mangiamo, vale per il pomodoro, vale per il topolino, ma non può valere dal loro punto di vista per l'embrione umano, cioè per l'inizio della vita mia e di chiunque ci ascolta. Questo è francamente non solo sconvolgente, ma anche assolutamente allucinante.